Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Vasco Rossi, questa storia qua. Da zocca al successo internazionale.
Io lo so che le cose poi non sono mai come te le aspettavi te. Io sono triste però.
Reduce della buona accoglienza alla Mostra del Cinema di Venezia e dal trionfo della prima Zocca, questa storia qua ha fatto il suo debutto per il grande pubblico al Cinema Raffaello di Modena. E proprio a Modena abbiamo voluto incontrare i due registi, Alessandro Paris e Sibyl Righetti, che a quattro mani hanno scritto, girato e montato questo interessante film documentario sul celebre rocker emiliano.
Io che credevo alle favole e non capivo le logiche, è una fortuna che sono. Ancora vivo.
Siamo davanti al Cinema Raffaello di Modena e questa sera è molto attesa la presentazione del film Questa storia qua, reduce dai successi di Venezia e da un'anteprima, diciamo, però un po' riservata a Zocca. Stiamo parlando del film, quello che racconta la storia di Vasco Rossi, di un assoluto leader musicale locale ma nazionale, proprio perché riempie gli stadi e non ha bisogno senz'altro di presentazioni. Mentre una presentazione la chiedo ai due registi, che sono con questa avventura il loro primo lungometraggio. E Alessandro e Sibyl sono qui davanti a me in attesa di incontrare il pubblico di Modena, e ai due, partiamo dalle signore, direi a Sibyl, chiederei come di presentarsi senz'altro e di raccontare come è nato questo progetto.
Sì, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio.
Ci sono tutti in fusi orari.
Esatto. Il progetto è nato 3 anni fa, volevo fare una cosa su, principalmente su Zocca, quindi l'idea poi si è sviluppata nel chiedere a Vasco di prestare la sua voce, non la sua immagine, per narrare, ecco, questo paese e i legami che poi vengono fuori attraverso proprio il suo racconto personale. Infatti la cosa che era secondo me anche importante, che speriamo insomma sia uscita fuori, che questo uomo, anche la sua creatività, viene da una collettività, non dal genio semplice o solamente dal genio del singolo, ma da un grande bagaglio affettivo che è legato appunto a Zocca e che, ripeto, è in provincia di Modena.
Sì, sull'Appennino modenese, un paesino che sì, per noi è molto famoso, lo colleghiamo automaticamente a Zocca, è l'eroe nazionale di Vasco Rossi per Zocca.
Sì, però ci sono appunto, come vedrete poi nel documentario, tutti questi personaggi non famosi come Vasco ovviamente, ma che hanno scelto vite diverse, strade diverse, sono comunque riconosciuti in paese al pari di Vasco. Insomma, c'è Maurizio Cheli che è l'astronauta, Marco Sant'Agata che è un più grande petrarchista in Italia che lavora all'Università di Pisa, c'è Giulio Sant'Agata che è il braccio destro di Prodi, quindi e via dicendo. C'è anche l'intervista di mio padre che insomma è stato uno psichiatra molto importante a fianco di Basaglia, insomma sono tutti contenuti, ecco, anche queste
certo.
Persone danno un valore aggiunto al luogo e descrivono anche quegli anni lì e lo stesso Vasco, insomma.
Certo, perché nel film raccontiamo un periodo di storia italiana che va dagli anni 60 ad oggi. E ad Alessandro chiederei come è stato possibile, perché c'è un largo utilizzo di materiale di repertorio che va dall'analogico al digitale più spinto, no? Come è stato possibile dare una sorta di equilibrio a tutti questi materiali?
Beh, innanzitutto bisogna dire che il materiale, diciamo, principale, quello inedito,
anche di un Vasco Rossi da giovane, eccetera. È tutto materiale Super 8, quindi tutto materiale in pellicola, ed è stato gelosamente custodito da tutti gli amici, diciamo, che oltre ad essere amici erano anche pionieri insieme a Vasco di una delle prime radio italiane. È stato possibile perché loro, essendo insomma, diciamo, una generazione molto avanti, tra virgolette, già sperimentavano con il Super 8 e con le prime cineprese dei piccoli cortometraggi e delle piccole, come possiamo dire, cose, delle piccole memorie, no? E quindi noi, diciamo, siamo partiti a livello proprio tecnico, abbiamo assemblato tutto questo materiale, che è appunto, come dicevi tu, da una parte il materiale in Super 8, da una parte il materiale analogico, e poi è quello invece degli anni 80, quindi quello in cui Vasco è già diventato famoso, eccetera. Ma noi siamo partiti da là, nel senso che inizialmente io e Sibilla avevamo scritto prima un soggetto, poi un trattamento e infine addirittura una sceneggiatura. Il problema è per questo che poi alla fine, questo è quello che poi sottolineo molto spesso, è che è un tentativo di ibrido tra un'opera cinematografica e un documentario, no? E quindi siamo riusciti, diciamo, attraverso questa prima fase di montaggio a impostare un lavoro che segue però anche, oltre a quello che dice Sibyl, segue anche un percorso biografico. Cioè, oltre alle radici, all'importanza che ha Vasco nella collettività, eccetera, che poi per me è più un serbatoio, diciamo, questo posto, c'è uno studio proprio sulla sua biografia e sulla sua vita che ci ha permesso di raccontarla, no? Attraverso la sua voce fuori campo, attraverso anche delle nostre scelte scenografiche, perché non scordiamoci che noi abbiamo girato tantissimo materiale.
Perché lui non appare mai nel film.
Lui non appare mai, quella è una scelta che è stata iniziale, noi abbiamo seguito, è stata una scelta che faceva parte, che ci ha permesso anche di poter, come dicevo prima, avvicinarci ai film, perché se io mi ricordo, magari è un paragone un po' azzardato, mi ricordo Wim Wenders nel Cielo sopra Berlino, cioè esistono molti film in cui c'è una voce fuori campo che è di tipo introduttivo, che è una sorta di Deus Ex Machina, una sorta di Caronte, no? Che ti segue, che ti porta durante il film. Quindi questa scelta di avere la voce ci ha permesso di creare alla fine come un percorso intimo, cioè come se lo stesso Vasco raccontasse la storia ad un suo caro amico, comunque raccontasse
da nonno a nipotino, esatto, insomma, ecco. Ma quando, cioè, questa è una cosa curiosa, voi avete fatto soggetto, sceneggiatura, stesure varie e quindi le avete presentate a Vasco?
Più o meno, sì, la presentazione è stata del soggetto, insomma, l'idea di partenza da lui, lì ha capito che era una direzione valida, poi anche per ragioni di diciamo così, per convincere anche tutto quello che era intorno a lui, che era un progetto valido, con una struttura, ci siamo impegnati a fare una sceneggiatura che potesse conseguentemente leggere lui, anche per correggere magari alcuni passaggi legati alla radio, a Zocca, a date, amici, che era più giusto che insomma definisse lui in un certo senso. Quindi finita questa prima stesura gliel'abbiamo sottoposta, lui ha fatto poche correzioni ma insomma aveva totale fiducia, ecco, nel progetto, non sapeva che era un percorso lungo e che avrebbe dovuto seguirlo poi passo per passo.
Alla prima di Zocca c'era anche lui?
No, c'era Floriano, che è uno degli intervistati, attuale manager di Vasco, nonché produttore associato del film, e c'era
che accoglienza, infatti, che accoglienza.
Beh, loro sono venuti il giorno prima col pulmino e erano in 62 persone sul tappeto rosso, perciò in realtà la migliore accoglienza. Poi non hanno neanche voluto essere un elemento folcloristico, diciamo, abbiamo un po' rotto il mito del tappeto rosso con Zocca, perché di solito lo fanno le star, gli attrici, gli attori, certo. Invece c'erano i veri protagonisti poi di questo film, che comunque Vasco ha voluto e credeva che fosse giusto fossero loro, quindi anche la sua assenza in realtà non gli dispiaceva che ci fosse, ecco, protagonista al suo paese e noi.
Ecco, accanto ai materiali che vi hanno fornito gli amici, la famiglia, quelle cose più private, più intime che dicevamo,
C'è qualcosa che avete attinto da invece fonti più ufficiali, da archivi?
Sì, diciamo che noi in realtà questo è il minor modo, perché il nostro percorso sin dall'inizio era abbastanza chiaro, cioè noi avevamo un obiettivo preciso, noi non è che volevamo fare un'opera referenziale legata ai concerti oppure un prodotto tipo di stampo americano solo giocato sui live. Noi abbiamo utilizzato sicuramente dei concerti, che è materiale di tipo televisivo, anche delle interviste magari un po' tra virgolette inedite, nel senso che le persone che non si ricordano poi nel tempo, quindi, però l'abbiamo diciamo montate seguendo, come dicevo prima, una sorta di filo narrativo, perché comunque noi abbiamo per esempio tutto un inizio, no? Che è un inizio legato al suo successo, no? E come nelle classiche sceneggiature è una sorta di primo atto, no? Nel primo atto poi c'è la svolta in questo caso è il suo ritorno, il fatto che lui nell'84 viene arrestato per possesso di droga, quindi c'è una fase di isolamento e lui ricorda che in questo isolamento è come se gli fosse ritornato tutto in mente, le sue origini, le sue radici, i suoi amici, i genitori, gli affetti eccetera, ed è stata come il viaggio dell'eroe, è stato l'inizio di un'avventura, no? E quindi il film poi si incentra su quello, cioè sul rapporto affettivo, sulla sua malinconia, la sua nostalgia, sul rapporto con la terra, le radici, sicuramente in un'Italia di quel periodo che era forse l'Italia più bella, ed è un'Italia che non c'è più.
Prima di lasciarvi andare io vi farei due domande, una ve l'anticipo così ci pensate, se durante la lavorazione c'è un qualcosa che vi ha veramente sorpreso, un aspetto della vita, degli amici, un documento, un qualcosa che non ve l'aspettavate, questo ci potete pensare un attimo, e nel frattempo parlerei della musica, il ruolo della musica in questo documentario film.
Sì, la musica è stata una selezione che io e Alessandro abbiamo fatto inizialmente, più o meno 40 brani, poi proprio perché questo materiale inedito raccolto dagli amici dettava lui le regole, è stato anche molto bello da un punto di vista di montaggio, che è durato un anno.
Quindi i registi sono tre.
Sì. La montatrice è Ilaria Fraioli, e ha fatto, appunto, ci ha seguito e ha fatto un lavoro anche molto importante, perché poi lei è una di quelle montatrici che ha scelto di fare solo montaggio di documentari, quindi noi siamo anche molto orgogliosi che un documentario vada nei multisala, perché insomma questo non, sì, cioè, anche da dire non era ancora mai successo.
No, in Italia non succede quasi mai.
E quindi la musica in un certo senso era diventava anche questo contenuto delle parole di Vasco, dei retroscena che io anche personalmente conoscendolo sapevo, e quindi abbiamo cercato di costruire sia un aspetto oggettivo di chi lo conosceva questi testi da fan, e chi a livello affettivo sapeva che cosa rappresentavano anche per Vasco quelle canzoni, certo. Quindi nulla è cornice, ecco, è proprio parte cucita, sì. Cucita, è veramente un montaggio, l'hanno definito danzante.
Invece l'aneddoto, la curiosità?
Sulle canzoni è una cosa interessante, poi per chi lo va a vedere, che comunque noi raccontiamo la storia di Vasco Rossi attraverso le sue canzoni, no? E non come semplice intermezzo, diciamo, quindi le canzoni hanno un ruolo narrativo, e tutti coloro che nella vita si sono rispecchiati nelle canzoni di Vasco Rossi possono anche capire quali sono stati i moti d'animo, diciamo, che l'hanno portato a scriverle e a comporle. Per quanto riguarda una curiosità sui video, cioè, che ci hanno stupiti, sicuramente a me personalmente hanno stupito per la capacità cinematografica degli stessi, per la qualità, perché questi video erano girati comunque da come si dice, da persone,
sì, che non del mestiere,
una cosa per hobby, no? Però che mantenevano comunque una sperimentazione molto alta, penso per esempio alle immagini della neve eccetera, in cui ci sono dei colori, una fotografia molto interessante e molto affascinante, quindi ritorna al discorso che queste persone qua in un piccolo paesino eccetera comunque avevano qualcosa in più degli altri,
c'erano già dei suggerimenti proprio di stile, esatto. Questo è molto interessante. Vi chiedo velocissimi una striscia di credits, chi ha lavorato questo film, la produzione.
Sì, la produzione è Indigo Film, Francesca Cima e Nicola Giuliano, appunto il direttore della fotografia è Valerio Azzalli, montatrice, come ho detto prima, Ilaria Fraioli. In questo poi ha lavorato ed è stata anche un nostro angelo custode, Lara Lucchetta, che si è occupata di tutto il materiale non inedito, quindi non degli archivi personali degli amici o di Vasco, ma quello che vedrete extra.
E poi sono un'impresa diretta, sì, che ricordiamo, cioè che è Max Gobier, e le musiche non originali, che è Giovanni Paris, che è mio fratello, quindi sono anche contento per lui, e tutti coloro che ci hanno aiutato, che sono tanti, che sono anche tutti quelli all'interno della produzione, tutti quelli che ci hanno sostenuto in questo lungo cammino.
Dopo Venezia, giro nelle sale, e poi avete pensato qualche altro appuntamento di festival nazionale e internazionale?
Ma ancora no, siamo in attesa. Per noi questi giorni sono abbastanza caldi, perché anche per il periodo settembre non è facile, portare la gente al cinema sempre meno, e anche se Vasco è Vasco, vorremmo che fosse anche un messaggio per i non fan, perché è un documentario che speriamo anche dia un'idea diversa, proprio come anche per una questione di territorio, soprattutto qua, insomma, speriamo che l'Emilia Romagna reagisca bene.
Perfetto, grazie, un in bocca al lupo a voi per il film e anche a Vasco per la sua salute.
Quando arrivano i conti, sai.